From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro di giovani uomini e di giovani donne dei Pali di Banyan e Taylorsville, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 182esima conferenza generale di ottobre. Il presidente Thomas Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti o che ci seguono per televisione, radio o internet. E coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di giovani uomini e giovani donne dei Pali di Banyan e Taylorsville nello Utah, diretto dalla sorella Leah Tarrant e accompagnato all'organo da Bonnie Goodlife e Linda Margetts. Il coro darà inizio a questa sessione cantando Ridestati, o Sion. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Garrett Gong, dei 70.
Yeah. Our dear Father in heaven,
nostro caro Padre nei cieli, in questo giorno dedicato a te, siamo grati di poterci riunire per questa conferenza generale. Desideriamo essere istruiti, edificati e santificati in questo centro delle conferenze in tutto il mondo, in ogni nazione. Ti ringraziamo, Padre, per il piano di salvezza, per i meriti, la misericordia e l'espiazione del tuo Figlio e per l'amore che riusciamo a sentire nelle nostre prove. Preghiamo per coloro che parleranno e che canteranno. Preghiamo di poter riuscire, Padre, ad avere la forza di fare le cose che sentiremo giuste nel cuore. E se tu lo vuoi, preghiamo di poter avere un cambiamento di cuore, una conversione più profonda, per benedire le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri fratelli e sorelle, in tutto ciò che facciamo. Sia ora e sempre, questa è la nostra preghiera, nel nome del nostro Salvatore, il tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
Il coro ha appena cantato «Sono un figlio di Dio». Adesso il presidente Henry Eyring presenterà i dirigenti generali e i 70 di area della Chiesa per il sostegno. Avremo poi il piacere di ascoltare gli anziani Elton Perry, M. Russell Ballard del Quorum dei 12 Apostoli, che saranno seguiti dall'anziano Larry Echo Hawk dei 70.
It is proposed that we sustain.
Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Benyon Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Packer come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e questi fratelli come membri di quel Quorum: Boyd Packer, Elton Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Richard Scott, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, D. Todd Christofferson e Neil Anderson. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. L'anziano J. E. Jensen è stato rilasciato come membro della presidenza dei Quorum dei 70. Coloro che desiderano ringraziarlo con me lo manifestino. Si propone di sostenere l'anziano Craig Christensen come membro della presidenza dei Quorum dei 70. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di rilasciare con un voto di apprezzamento per l'eccellente servizio svolto l'anziano Marlin Jensen come storico e archivista della Chiesa. I favorevoli lo manifestino. Si propone di sostenere l'anziano Stephen Snow come storico e archivista della Chiesa. I favorevoli lo manifestino. I contrari. Si propone di rilasciare gli anziani Keith Hilbig, J. Jensen, Marlin Jensen e Octaviano Tenorio come membri del primo quorum dei 70 e di designarli autorità generali emerite. Si propone anche di rilasciare gli anziani Keith Edwards e Larry Gibbons come membri del secondo quorum dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento a questi fratelli per l'eccellente servizio svolto, lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituite. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra fede, la vostra devozione e le vostre preghiere. Siamo adesso avremo il piacere di ascoltare anziano Perry.
Quest'estate ho raggiunto una pietra miliare speciale. Ho compiuto 90 anni. Quando si raggiungono certi traguardi nella vita, è utile e istruttivo riflettere sugli avvenimenti e sulle esperienze del passato. Voi giovani che state ascoltando questo discorso potreste non essere particolarmente colpiti da una tale longevità, ma al tempo in cui sono nato, vivere così a lungo era straordinario. Ogni giorno sono grato al Padre Celeste per avermi benedetto con una lunga vita. Tantissime cose sono cambiate nel corso della mia esistenza. Ho visto l'evoluzione dell'era industriale e di quella informatica. Le automobili prodotte in serie, il telefono e l'aeroplano sono state le grandi innovazioni della mia gioventù. Oggi i modi per trovare, per condividere e per usare le informazioni cambiano quasi giornalmente. Alla mia età mi meraviglio della rapidità con cui cambia il mondo in cui viviamo. Molte delle invenzioni odierne stimolano l'immaginazione con il loro potenziale di migliorare la nostra vita. Nel mezzo di questi cambiamenti così veloci, noi preghiamo e lavoriamo con zelo per assicurarci che i valori del Vangelo di Gesù Cristo sopravvivano. Alcuni di questi stanno già correndo il rischio di andare persi. In cima alla lista di questi valori, e quindi tra i principali obiettivi dell'avversario, ci sono la santità del matrimonio e l'importanza fondamentale delle famiglie. Essi forniscono l'ancora e il porto sicuro di una casa in cui ogni figlio di un amorevole Padre Celeste può essere influenzato positivamente e acquisire altri valori eterni. La mia famiglia, in previsione dei festeggiamenti per il traguardo dei miei 90 anni, ha iniziato ad aiutarmi a ricordare e ad apprezzare le esperienze della mia lunga vita. Per esempio, mio nipote ha raccolto e mi ha mostrato molte lettere che avevo scritto ai miei genitori circa 70 anni fa, dal mio avamposto come Marine sull'isola di Saipan, nel Pacifico, durante la Seconda Guerra Mondiale. Una di queste lettere ha attirato particolarmente la mia attenzione. L'avevo scritta a mia madre perché la leggesse il giorno della festa della mamma del 1945. Vorrei leggerne alcuni brani con voi, nella speranza che possiate capire il motivo per cui sarò per sempre grato ai miei cari genitori per le lezioni che ho imparato dai loro insegnamenti in famiglia. I miei genitori sono il miglior esempio che io possa immaginare di buoni genitori che hanno stabilito come priorità più grande il loro matrimonio e la buona crescita dei figli. La mia lettera per la festa della mamma del 1945 iniziava così: «Cara mamma, negli ultimi 4 anni ho avuto la grande sfortuna di trascorrere il giorno della festa della mamma lontano da te. Ogni anno ho desiderato essere con te e dirti quanto ti voglio bene e quanto ti penso. Ma poiché non è di nuovo possibile, mi accontenterò di scriverti i miei pensieri per lettera. Quest'anno più che mai riesco a vedere che cosa abbia significato per me avere una madre meravigliosa. Prima di tutto, mi mancano le piccole cose che facevi per me. Quando ogni mattina mi alzavo dal letto, non dovevo preoccuparmi se avrei trovato una camicia e dei calzini puliti. Tutto ciò che dovevo fare era aprire un cassetto e li avrei trovati. All'ora dei pasti sapevo che avrei trovato sempre qualcosa che mi piaceva, preparato nel miglior modo possibile. La sera sapevo che avrei trovato lenzuola pulite nel mio letto e coperte a sufficienza per tenermi caldo. Vivere a casa era davvero un grande piacere. Quando ho letto i primi 2 paragrafi di questa lettera, sono rimasto colpito da quanto fossero commoventi. Forse vivere in una tenda e dormire in un lettino sotto una zanzariera mi facevano rimpiangere casa ancora di più. La lettera a mia madre continuava così: «Ma i sentimenti più profondi che provo per te scaturiscono dall'esempio che mi hai dato. La vita era così piacevole per la nostra famiglia che volevamo seguire le tue orme, per continuare a provare la stessa gioia che avevamo provato in gioventù. Hai sempre trovato il tempo per portarci nel canyon e potevamo contare su di te per fare ogni cosa, dallo scalare le montagne al giocare a palla. Tuo papà non siete mai andati in vacanza da soli. Tutta la famiglia era sempre con voi. Adesso che sono lontano da casa, parlo sempre della mia vita in famiglia, perché è stata molto piacevole. Non potrei mai allontanarmi dai tuoi insegnamenti, perché le mie azioni si ripercuoterebbero sulla tua reputazione. Mi impegnerò tutta la vita a essere degno di essere chiamato il figlio di Nora Son Perry. Sono molto fiero di questo titolo e spero di esserne sempre degno. Spero di poter essere con te l'anno prossimo per farti divertire come avrei voluto fare per la festa della mamma degli ultimi 4 anni. Possa il Signore benedirti per tutte le cose meravigliose che hai fatto per questo mondo travagliato. Con tutto il mio affetto, Tom. Nel rileggere la mia lettera, ho anche riflettuto sulla cultura della famiglia, del rione, del palo e della comunità in cui sono cresciuto. La cultura viene definita come il modo di vivere di un popolo. C'è una peculiare cultura del Vangelo, un insieme di valori, di aspettative e di pratiche comuni a tutti i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa cultura del Vangelo, o modo di vivere, scaturisce dal piano di salvezza, dai comandamenti di Dio e dagli insegnamenti dei profeti viventi. Si manifesta nel modo in cui cresciamo i nostri figli e viviamo la nostra vita. Le prime istruzioni date ad Adamo riguardo alla sua responsabilità terrena si trovano in Genesi 2:24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. L'unione di un uomo e di una donna, legalmente e legittimamente sposati, non è solo una preparazione perché le future generazioni ereditino la terra, ma produce anche la più grande gioia e soddisfazione che si possano provare in questa esperienza terrena. Ciò è particolarmente vero quando i poteri del sacerdozio proclamano che un matrimonio è per il tempo e per tutta l'eternità. I figli nati da tali matrimoni hanno una sicurezza che non si trova da nessun'altra parte. Le lezioni insegnate in casa da buoni genitori stanno diventando sempre più importanti nel mondo di oggi, dove l'influenza dell'avversario è così preponderante. Come sappiamo, egli sta cercando di distruggere il fondamento stesso della nostra società, la famiglia. In tutto il mondo sta attaccando la dedizione alla famiglia, estaminando la cultura e le alleanze dei fedeli santi degli ultimi giorni, in modi astuti e mascherati attentamente. I genitori devono capire che insegnare a casa è la responsabilità più sacra e importante. Mentre altre istituzioni, come la chiesa e la scuola, possono assistere i genitori nell'inculcare al fanciullo la condotta che deve tenere, questa responsabilità è dei genitori. Secondo il grande piano di felicità, sono i buoni genitori a essere incaricati della cura e dello sviluppo dei figli del Padre Celeste. Nell'esercizio della nostra straordinaria potestà genitoriale, ci sono molti modi in cui i buoni genitori possono ricevere l'aiuto e il sostegno di cui hanno bisogno per insegnare il Vangelo di Gesù Cristo ai loro figli. Lasciate che vi suggerisca 5 cose che i genitori possono fare per creare una cultura familiare più forte. Primo, i genitori possono pregare ferventemente per chiedere al Padre Eterno di aiutarli ad amare, a comprendere e a guidare i figli che ha mandato loro. Secondo, possono tenere la preghiera familiare, lo studio delle scritture e la serata familiare. Possono mangiare insieme il più spesso possibile, cogliendo tale opportunità per comunicare e insegnare i valori. Terzo, i genitori possono utilizzare la rete di supporto della Chiesa, parlando con gli insegnanti della primaria, con i dirigenti dei giovani e con le presidenze delle classi e dei quorum. Mediante questa comunicazione con chi è chiamato e messo a parte per lavorare con i loro figli, i genitori possono fornire una visione essenziale sui bisogni speciali e specifici dei figli stessi. Quarto, i genitori possono rendere spesso testimonianze ai figli, chiedere loro di impegnarsi a osservare i comandamenti di Dio e promettere le benedizioni che il nostro Padre Celeste concede ai suoi figli fedeli. Quinto, Possiamo organizzare la nostra famiglia sulla base di regole e di aspettative chiare e semplici, di sane tradizioni e di rituali familiari. È sulla base di un'economia familiare, in cui i figli hanno responsabilità domestiche proprie e ricevono dei compensi per imparare a gestire, a risparmiare e a pagare la decima sul denaro che guadagnano. Questi suggerimenti per creare una cultura familiare più forte vanno di pari passo con la cultura della Chiesa. La nostra cultura familiare, così rafforzata, sarà una protezione per i nostri figli dai dardi feroci dell'avversario, intrisi nella cultura dei loro coetanei, nella cultura del divertimento e degli idoli giovanili, nella cultura del comprare a credito e del sentire di avere diritto a tutto, e nella cultura di internet e dei mezzi di comunicazione a cui sono costantemente esposti. Aiuterà i nostri figli a vivere nel mondo senza diventare del mondo. Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò: è dovere dei genitori insegnare ai figli questi principi di salvezza del Vangelo di Gesù Cristo, affinché essi sappiano perché devono essere battezzati e per far nascere nel loro cuore il desiderio di continuare a osservare i comandamenti di Dio dopo il battesimo, per poter ritornare alla sua presenza. Miei cari fratelli e sorelle, volete avere sempre con voi le vostre famiglie e i vostri figli? Volete essere suggellati ai vostri padri e alle vostre madri che vi hanno preceduto? Allora dovete cominciare a istruire i vostri figli sin da quando sono nella culla. Dovete insegnare con l'esempio, oltre che con il precetto. Il proclama sulla famiglia dice: marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. I figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano. Per disegno divino, i padri devono presiedere le loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità, padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci, con eguali doveri. Credo che sia per disegno divino che il ruolo di madre metta in risalto la cura e l'educazione della generazione futura. Ma è bellissimo vedere mariti e mogli che sono davvero soci nel miscelare la loro influenza e nel comunicare efficacemente riguardo ai loro figli e con i loro figli. L'attacco della malvagità contro i nostri figli è più sottile e sfacciato di quanto non sia mai stato. Costruire una cultura familiare più forte aggiunge un altro strato di protezione per i nostri figli, schermandoli dalle influenze del mondo. Dio vi benedica, buoni padri e madri in Sion. Egli ha affidato alle vostre cure i suoi figliuoli eterni. Come genitori, noi siamo soci di Dio nel fare avverare la sua opera e la sua gloria tra i suoi figli. È nostro sacro dovere fare del nostro meglio. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
Elder Perry, credo che lei sia il novantenne più giovane di questa chiesa.
Fratelli e sorelle, ogni volta che assaporo un pomodoro maturato sulla pianta o una pesca dolce e succosa appena colta, ritorno col pensiero a 60 anni fa, quando mio padre possedeva un piccolo peschetto a Holladay, nello Utah. Laggiù teneva anche delle api per impollinare i fiori di pesco, che avrebbero poi dato frutti enormi e deliziosi. Mio padre amava le sue graziose api, e si meravigliava di come migliaia di loro, lavorando insieme, trasformassero il nettare raccolto dai fiori dei suoi peschi in dolce miele dorato, uno degli alimenti più nutrienti della natura. I nutrizionisti, infatti, dicono che sia uno degli alimenti che contengono tutte le sostanze necessarie al sostentamento della vita, enzimi, vitamine, minerali e acqua. Mio padre cercava sempre di coinvolgermi nel lavoro con le api, ma io ero ben felice di lasciarlo fare a lui. Tuttavia, da allora ho imparato qualcosa di più sugli alveari, queste organizzatissime colonie di circa 60.000 api. Le api mellifere sono spinte a impollinare, a raccogliere il nettare e a condensarlo in miele. È il meraviglioso istinto che il Creatore ha impresso nel loro codice genetico. Si stima che per produrre solo mezzo chilo di miele, le 20-60.000 api di un alveare medio devono complessivamente visitare milioni di fiori e viaggiare l'equivalente di 2 volte il giro del mondo. Il contributo di miele che una singola ape apporta all'alveare nell'arco della sua breve vita, che va da poche settimane a 4 mesi, ammonta ad appena la punta di un cucchiaino. Per quanto apparentemente insignificante rispetto al totale, quella punta di cucchiaino di miele di ciascuna ape è indispensabile alla vita dell'alveare. Le api dipendono l'una dall'altra. Un lavoro che per poche api sarebbe eccessivo diventa più leggero perché tutte le api fanno la loro parte fedelmente. L'alveare è sempre stato un simbolo importante nella storia della nostra Chiesa. Nel libro di Mormon apprendiamo che i gerediti portarono con sé delle api mellifere quando si diressero nelle Americhe migliaia di anni fa. Brigham Young scelse l'alveare come simbolo per incoraggiare e ispirare tra i pionieri l'energia collaborativa necessaria a trasformare il terreno arido e incolto che circondava il grande lago salato nelle fertili valli che abbiamo oggi. Noi godiamo dei frutti di quella visione e di quel diligente lavoro collettivo. Il simbolo dell'alveare si trova sia all'interno sia all'esterno di molti nostri templi. Questo pulpito, su cui mi trovo, è stato ricavato dal legno di un noce cresciuto nel giardino del presidente Gordon Hinckley ed è ornato di alveari intagliati. Tutto questo simbolismo attesta che quando gli sforzi sono compiuti da molte mani ansiosamente impegnate in una buona causa, si realizzano grandi cose e si alleggeriscono i fardelli. Immaginate cosa potrebbero realizzare i milioni di santi degli ultimi giorni nel mondo se funzionassero come un alveare nel loro impegno mirato e convergente di seguire gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il Salvatore insegnò che il primo e grande comandamento è: ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente tua. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Le parole del Salvatore sono semplici, eppure il loro significato è profondo. Dobbiamo amare Dio e prenderci amorevolmente cura del nostro prossimo come di noi stessi. Immaginate quanto bene possiamo fare nel mondo se ci uniamo tutti insieme come seguaci di Cristo, ansiosamente impegnati a rispondere ai bisogni degli altri e a servire chi ci circonda, la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri vicini di casa, i nostri concittadini. Come rivela l'epistola di Giacomo, il servizio è proprio ciò che definisce la religione pura. Spesso leggiamo del servizio reso dai membri della Chiesa in tutto il mondo, e in particolare del servizio umanitario reso in occasione di calamità, come incendi, inondazioni, uragani e tornado. Certamente questa risposta alle emergenze, tanto necessaria e apprezzata, deve persistere come modo di portare i fardelli gli uni degli altri. Ma che dire della vita quotidiana? Quale sarebbe l'effetto cumulativo di milioni di piccoli atti compassionevoli compiuti da noi quotidianamente in virtù del nostro sincero amore cristiano per gli altri? Nel tempo, questo determinerebbe un cambiamento in tutti i figli del Padre Celeste, che tramite noi sentirebbero l'amore che Egli ha per loro. Oggi il nostro mondo travagliato ha bisogno più che mai di questo amore di Cristo e ne avrà ancora più bisogno negli anni a venire. I semplici e quotidiani atti di servizio possono non sembrare tanto di per sé, ma se considerati rispetto all'insieme, diventano come la punta di un cucchiaino di miele che la singola ape fornisce all'alveare. Vi è potere nel nostro amore per Dio e per i Suoi figli, e quando questo amore si concretizza in milioni di atti di gentilezza cristiana, esso migliora e nutre l'umanità con il nettare vitale della fede, della speranza e della carità. Che cosa dobbiamo fare per dedicarci come le api e per far diventare questa dedizione parte della nostra natura? Molti di noi partecipano obbedienti alle riunioni della Chiesa e lavorano sodo nei loro incarichi, specialmente la domenica. Questo è certamente lodevole, ma la nostra mente e il nostro cuore sono altrettanto ansiosamente impegnati a fare il bene durante il resto della settimana? Facciamo le cose automaticamente o siamo veramente convertiti al Vangelo di Gesù Cristo? Come possiamo prendere il seme della fede che germoglia nella nostra mente e fargli affondare le radici nel suolo ricco della nostra anima? Come possiamo operare quel possente mutamento di cuore che Alma dice essere indispensabile per la nostra felicità e la nostra pace eterne? Ricordate, il miele contiene tutte le sostanze necessarie alla vita del corpo, come la dottrina e il Vangelo di Cristo sono la sola via per ottenere la vita eterna. Solo quando la nostra testimonianza non si limita a seguire la mente, ma scava nel profondo del cuore, la nostra motivazione per amare e per servire diventa come quella del Salvatore. E allora, e è solo allora, che diventiamo discepoli di Cristo convertiti interiormente e col potere dello Spirito per raggiungere il cuore dei nostri simili. Quando i nostri cuori non sono più rivolti alle cose del mondo, non aspiriamo più agli onori degli uomini, né a cercare di gratificare il nostro orgoglio. Piuttosto, acquisiamo le qualità cristiane insegnate da Gesù. Siamo gentili, miti e tolleranti. Siamo benevoli, senza ipocrisia e senza frode. Siamo pieni di carità verso tutti gli uomini. I nostri pensieri sono sempre virtuosi. Non desideriamo fare più il male. Lo Spirito Santo è il nostro compagno costante e la dottrina del sacerdozio si distilla sulla nostra anima come rugiada dal cielo. Non sto incoraggiando un eccesso di zelo o il fanatismo religioso. Al contrario, sto solo suggerendo che il passo successivo che dobbiamo fare per convertirci completamente al Vangelo di Cristo è assimilarne la dottrina nel profondo del cuore e dell'anima, così che agiremo e vivremo riflettendo con coerenza e integrità la religione che professiamo. Tale integrità semplifica la nostra vita e amplifica la nostra sensibilità allo spirito e ai bisogni degli altri. Porta gioia nella nostra vita e pace alla nostra anima. Il genere di gioia e di pace che sentiamo quando ci pentiamo dei nostri peccati e osserviamo i comandamenti del Salvatore. Come possiamo operare questo cambiamento? Come possiamo far diventare l'amore di Cristo parte di noi? C'è una semplice pratica quotidiana che può cambiare le cose per ogni membro della Chiesa, compresi voi bambini e bambine, voi giovani uomini e giovani donne, voi giovani adulti non sposati e voi padri e madri. Questa semplice pratica è: ogni nuovo giorno, nella vostra preghiera mattutina, chiedete al Padre Celeste di farvi riconoscere un'opportunità di servire uno dei suoi preziosi figli. Poi affrontate la giornata con il cuore pieno di fede e di amore, cercando qualcuno da aiutare. Rimanete concentrati su questo, proprio come le api si concentrano sui fiori da cui traggono nettare e polline. Se lo farete, la vostra sensibilità spirituale si espanderà e scoprirete occasioni di servire di cui non vi eravate mai resi conto prima. Il presidente Monson ha insegnato che molte volte il Padre Celeste esaudisce le preghiere di un'altra persona tramite noi, tramite voi e me, tramite le nostre parole e le nostre azioni gentili, tramite i nostri semplici atti di servizio e di amore. Il presidente Spencer Kimball disse: Dio è cosciente di noi, veglia su di noi, ma di solito soddisfa le nostre esigenze mediante un'altra persona. Pertanto è necessario che in questo regno noi ci serviamo gli uni gli altri. So che se farete questo a casa, a scuola, sul lavoro e in chiesa, lo Spirito vi guiderà e sarete capaci di riconoscere coloro che hanno bisogno di quel servizio speciale che solo voi potreste essere in grado di dare. Sarete sospinti dallo Spirito e istintivamente motivati a fare la vostra parte per impollinare il mondo col puro amore di Cristo e il suo Vangelo. E ricordate, come quella punta di cucchiaino di miele prodotta da ciascuna ape per l'alveare, se moltiplicheremo il nostro sforzo per le decine di migliaia o milioni di sforzi sinceri volti a condividere l'amore di Dio per i suoi figli tramite il servizio cristiano, si svilupperà una forza per il bene che porterà la luce di Cristo a questo mondo sempre più in declino. Uniti insieme, porteremo amore e compassione alle nostre famiglie, a chi è solo, povero, afflitto, e a quei figli del Padre Celeste che stanno cercando la verità e la pace. Prego umilmente, fratelli e sorelle, che nelle nostre preghiere quotidiane chiederemo ispirazione per trovare qualcuno a cui possiamo rendere un servizio concreto, compreso quello di condividere i principi del Vangelo e la nostra testimonianza. Mi auguro che alla fine di ogni giornata potremo rispondere sì alla domanda: ho aiutato il mio prossimo in questo dì nelle sue necessità? Questa è l'opera di Dio. Portiamola avanti con la stessa fedeltà con la quale le devote piccole api portano avanti la loro. Per questo prego umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Durante la guerra del Vietnam ho prestato servizio volontario nel Corpo dei Marine degli Stati Uniti. Subito dopo essere arrivato a Quantico, in Virginia, per ricevere l'addestramento di base, mi ritrovai in caserma a stare sull'attenti di fronte alla mia brandina, in fila con altre 54 reclute del Corpo dei Marine. Conobbi il mio istruttore, un veterano di guerra temprato dai combattimenti, quando aprì la porta della caserma con un calcio ed entrò gridando un fiume di parole volgari. Dopo questa sua spaventosa presentazione, partendo da un'estremità della caserma, incominciò a interrogare ogni recluta.
Per ciascuna recluta, senza eccezioni, l'istruttore trovava sistematicamente qualcosa da mettere in ridicolo e lo faceva ad alta voce, con un linguaggio volgare. Si fece tutta la fila con ogni Marine che gli gridava al comando la sua risposta: sì o no, sergente istruttore. Non riusciva a vedere esattamente quello che stava facendo perché ci era stato comandato di stare sull'attenti con gli occhi rivolti diritto davanti a noi. Quando venne il mio turno, capii che aveva afferrato il mio borsone e che ne aveva svuotato il contenuto sul materasso dietro di me. Frugò tra i miei effetti personali e poi venne a mettersi di fronte a me. Mi preparai a ricevere il suo attacco. Nella sua mano c'era il mio libro di Mormon. Pensavo che mi avrebbe urlato contro. Invece si avvicinò e mi sussurrò: sei mormone? A comando, risposi urlando: sì, sergente istruttore. Di nuovo mi aspettai il peggio. Invece si fermò, alzò la mano che teneva il mio libro di Mormon e con un tono di voce molto pacato mi disse: tu credi in questo libro? Di nuovo risposi urlando: sì, sergente istruttore. A questo punto ero sicuro che avrebbe urlato parole denigratorie riguardo ai mormoni e al libro di Mormon, ma rimasi lì in piedi in silenzio. Poco dopo tornò alla mia branda e vi appoggiò con cura il mio libro di Mormon. Poi mi camminò davanti senza fermarsi e continuò a mettere in ridicolo e a denigrare con delle parolacce tutte le altre recule. Mi sono spesso chiesto come mai quel duro sergente del corpo dei Marine mi risparmiò quel giorno, ma sono felice che fui capace di affermare senza esitazione: sì, sono un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e sì, so che il libro di Mormon è vero. Questa testimonianza è un dono prezioso che mi è stato dato tramite lo Spirito Santo, con l'aiuto di due missionari e di un consulente del Quorum dei Sacerdoti. Quando avevo 14 anni, due missionari, Lee Pearson e Boyd Campusen, insegnarono alla mia famiglia il Vangelo restaurato di Gesù Cristo e io fui battezzato. Due anni più tardi, il consigliere del Quorum dei Sacerdoti del mio rione, Richard Boren, mi invitò a leggere il libro di Mormon. Accettai l'invito e lessi almeno 10 pagine ogni sera, finché non lo finii. Nel frontespizio lessi che è scritto ai Lamaniti, che sono un residuo del casato di Israele, come pure ai giudei e ai gentili. Nell'introduzione del libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, si afferma che i Lamaniti sono tra gli antenati degli indiani americani. Mentre leggevo il libro di Mormon, mi sembrava che parlasse dei miei antenati, che erano proprio degli indiani americani. Racconta la storia di un popolo, una cui parte venne in seguito descritta come Lamaniti, che emigrò da Gerusalemme per andare in una terra di promessa, intorno al 620 Cristo. È un resoconto dei rapporti tra Dio e questi antichi abitanti situati da qualche parte nel continente americano. Comprende un resoconto del ministero di Gesù Cristo tra di loro in seguito alla sua resurrezione. Alcuni passi del libro di Mormon suggeriscono che col tempo essi furono dispersi in tutto il territorio del continente americano e nelle isole dei mari circostanti. I loro profeti predissero che varie moltitudini di gentili sarebbero infine arrivate in quella terra di promessa e che l'ira di Dio si sarebbe abbattuta sui Lamaniti e che essi sarebbero stati dispersi, percossi e quasi interamente distrutti. Il mio bisnonno, Echo Hawk, un indiano Pawnee, nacque a metà del 1800 nell'odierno Nebraska. Quando aveva 19 anni, il popolo Paoni fu costretto ad abbandonare la sua terra, un'area di più di 9 milioni di ettari, per lasciare il posto ai colonizzatori. Nel 1874 il popolo Paoni fu obbligato a mettersi in marcia per varie centinaia di chilometri verso sud, fino a una piccola riserva nel territorio indiano dell'Oklahoma. La popolazione Paoni scese da oltre 12.000 persone a meno di 700 dopo il suo arrivo in Oklahoma. E Paoni, come altre tribù, erano stati dispersi, percossi e quasi interamente distrutti. Il Libro di Mormon possiede un messaggio speciale per i discendenti dei Lamaniti, un residuo del casato di Israele. Nefi espresse questo messaggio mentre stava interpretando la visione di suo padre negli ultimi giorni. E in quel giorno il residuo della nostra posterità saprà di essere nel casato di Israele e di essere il popolo dell'alleanza del Signore. E allora essi sapranno e verranno a conoscenza dei loro antenati e anche a conoscenza del Vangelo del loro Redentore che fu da lui impartito ai loro padri. Pertanto essi verranno a conoscenza del loro Redentore e dei punti precisi della sua dottrina, affinché possano sapere come venire a Lui ed essere salvati. Il Libro di Mormon è scrittura sacra, contiene la pienezza del Vangelo eterno. Il profeta Joseph Smith scrisse che il Libro di Mormon è il più giusto di tutti i libri sulla terra, è la chiave di volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Pertanto, ha un messaggio per tutti i popoli del mondo. Quando ero un ragazzo diciassettenne, lessi il Libro di Mormon per la prima volta e mi concentrai sulla promessa di Moroni. E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Gesù Cristo, se queste cose non sono vere. E se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Mentre ero inginocchiato in preghiera, ricevetti una possente testimonianza spirituale che il Libro di Mormon è vero. Quella testimonianza mi ha aiutato a tracciare un mio percorso nella vita. Esorto ogni persona a leggere il Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Chiedo soprattutto al residuo del casato di Israele, ossia ai discendenti del popolo del Libro di Mormon, dovunque voi siate, di leggere e rileggere il Libro di Mormon. Venite a conoscenza delle promesse contenute nel Libro di Mormon. Seguite gli insegnamenti e l'esempio di Gesù Cristo. Stipulate alleanze con il Signore e tenetevi fede. Ricercate e seguite la guida del Santo Spirito. Concludo con le parole proferite da Amalechi, un altro profeta del Libro di Mormon. Ed ora, miei diletti fratelli, io vorrei che veniste a Cristo, che è il Santo di Israele, e che diventaste partecipi della sua salvezza e del potere della sua redenzione. Sì, venite a Lui e offrite tutta la vostra anima come offerta a Lui e continuate nel digiuno e nella preghiera e perseverate fino alla fine. E come il Signore vive, voi sarete salvati. Se veniamo al nostro Salvatore Gesù Cristo e purifichiamo i nostri cuori, allora saremo tutti degli strumenti per adempiere le grandi promesse del Libro di Mormon. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Adesso il coro e la congregazione si uniranno nel canto di Avanziamo insieme nel lavoro del Signore. Dopo avremo il piacere di ascoltare gli anziani Robert Gay e Scott Whiting dei 70. Seguirà l'anziano Neil Anderson del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Una volta il Salvatore fece la seguente domanda ai suoi discepoli: che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Si tratta di una domanda che mio padre anni fa mi insegnò a considerare seriamente. Mentre crescevo, i miei genitori mi assegnavano dei lavoretti da fare in casa e in cambio mi davano una paghetta. Spesso usavo quei soldi, cioè poco più di 50 centesimi la settimana, per andare al cinema. A quei tempi il biglietto del cinema per un ragazzino di 11 anni costava 25 centesimi, perciò mi rimanevano 25 centesimi da spendere in dolciumi che costavano 5 centesimi l'uno. Al cinema con 5 barrette dolci, non poteva andare meglio di così. Tutto andò bene finché non compii 12 anni. Un pomeriggio, mentre facevo la fila, mi resi conto che il prezzo del biglietto per un 12enne era di 35 centesimi. Questo voleva dire 2 barrette di dolci in meno. Per niente pronto a compiere tale sacrificio, mi dissi: sembro lo stesso della settimana scorsa. Mi feci avanti e chiesi il biglietto da 25 centesimi. Il cassiere non esitò, così mi comprai le mie 5 barrette dolci invece di 3. Soddisfatto della mia impresa, corsi a casa per raccontare a mio padre del mio successo. Mentre riferivo i dettagli dell'accaduto, non disse nulla. Una volta terminato, guardandomi semplicemente negli occhi, disse: figlio mio,
venderesti la tua anima per una moneta? Le sue parole trafissero il mio cuore di dodicenne. Fu una lezione che non ho mai dimenticato. Diversi anni dopo mi trovai a porre la stessa domanda a un detentore del sacerdozio di Melchisedec meno attivo. Era un uomo bravo, che amava la sua famiglia. Tuttavia non andava in chiesa da anni. Aveva un figlio di talento che faceva parte di una squadra sportiva professionale che si allenava e giocava la domenica. Questa squadra aveva vinto numerosi campionati importanti. Quando ci incontrammo, gli ricordai che come detentore del sacerdozio gli era stato promesso che se avesse onorato il suo giuramento e la sua alleanza, avrebbe ricevuto tutto quello che nostro padre ha. Poi gli chiesi, un campionato nazionale vale di più di tutto quello che ha il padre? Egli rispose, comitezza, ho capito cosa vuole dire, e prese un appuntamento per parlare con il suo vescovo. Al giorno d'oggi è molto facile rimanere intrappolati nelle cose del mondo, malgrado le nostre buone intenzioni. Il mondo ci spinge a guardare al di là del segno. Qualcuno recentemente mi ha chiesto, ha davvero importanza se bevo un solo bicchiere? Riuscite a percepire che questa è la domanda dell'avversario? Caino chiese, chi è il Signore che io debba conoscerlo? E in seguito perse la sua anima. Quando ci giustifichiamo per dei piccoli peccati, Satana trionfa. Per una bottiglia di panna, per l'ortografia errata di un nome, per una minestra di lenticchie sono stati barattati il diritto di primogenitura e delle eredità. Quando nella nostra vita prendiamo in considerazione di barattare una moneta con un campionato nazionale, possiamo o giustificare le nostre azioni come fece Caino o cercare di sottometterci alla volontà di Dio. La domanda che ci dobbiamo porre non è se stiamo facendo qualcosa che deve essere migliorato, poiché è sempre così. Piuttosto la domanda è, ci ritrarremo o porteremo a termine ciò che ci viene richiesto per compiere la volontà del Padre? Il Signore ama la nostra rettitudine, ma ci chiede un pentimento e una sottomissione costanti. Nella Bibbia leggiamo di un giovane ricco che osservava i comandamenti, il quale si inginocchiò davanti al Salvatore e gli chiese che cosa doveva fare per avere la vita eterna. Egli se ne andò addolorato quando il Signore disse, una cosa ti manca, vendi tutto ciò che hai. Eppure fu un altro uomo ricco, del mondo, il re supremo dei Lamaniti, il padre di Lamoni, che pose la stessa domanda in merito alla vita eterna, dicendo, che dovrò fare per poter nascere da Dio, dopo aver sradicato questo spirito malvagio dal mio petto, e ricevere il suo spirito? Abbandonerò il mio regno per poter ricevere questa grande gioia. Vi ricordate la risposta che il Signore diede al re tramite il suo servitore Aronne? Se ti pentirai di tutti i tuoi peccati e ti prostrerai dinanzi a Dio e invocherai il suo nome con fede, credendo che riceverai, allora riceverai la speranza che desideri. Quando il re comprese il sacrificio che gli veniva richiesto, si umiliò e si prostrò pregando, «Oh Dio, io abbandonerò tutti i miei peccati per conoscerti». Questo è lo scambio che il Salvatore ci richiede. Dobbiamo abbandonare tutti i nostri peccati, grandi o piccoli che siano, per ottenere la ricompensa di vita eterna del Padre. Dobbiamo lasciare da parte le giustificazioni, le scuse, le razionalizzazioni, i meccanismi di difesa, le procrastinazioni, le apparenze, l'orgoglio personale, le critiche e smettere di fare a modo nostro. Dobbiamo separarci da ogni mondanità e ricevere l'immagine di Dio sul nostro volto. Fratelli e sorelle, ricordiamo che questo compito è qualcosa di più del non fare ciò che è sbagliato. Poiché il nostro nemico è attivo, dobbiamo anche agire, non restare seduti con indifferente torpore. Prendere su di noi l'immagine di Dio significa servirsi l'un l'altro. Esistono peccati di commissione e peccati di omissione, e noi dobbiamo evitare entrambi. Quando servivo come presidente di missione in Africa, mi venne insegnata per sempre questa grande verità. Ero diretto a una riunione quando vidi un ragazzino solo sul bordo della strada che piangeva istericamente. Una voce dentro di me disse, «Fermati e aiuta quel ragazzo». Appena sentii questa voce, in un attimo razionalizzai. «Non ti puoi fermare, sarai in ritardo. Sei l'autorità presidente e non puoi arrivare in ritardo». Quando arrivai alla casa di riunione, sentii di nuovo la stessa voce. Vai ad aiutare quel ragazzo. Consegnai quindi le chiavi della mia macchina a un membro della chiesa che si chiamava Afasi e gli chiesi di portarmi il ragazzino. Circa 20 minuti dopo, sentii un colpetto sulla spalla. Il ragazzo era fuori. Aveva più o meno 10 anni. Scoprimo che suo padre era morto e che sua madre era in prigione. Viveva nel quartiere povero di Accra con qualcuno che si prendeva cura di lui dandogli da mangiare e un posto in cui dormire. Per guadagnarsi da vivere vendeva del pesce essiccato per strada. Ma dopo quella giornata di vendita, quando mise una mano in tasca, vi scoprì un buco. Aveva perso tutto il suo denaro. Afasi e io immaginammo subito che se fosse tornato a mani vuote sarebbe stato considerato un bugiardo, probabilmente anche picchiato e ributtato in strada. Fu in quel momento di agitazione che lo vidi per la prima volta. Placammo le sue paure, sopperimmo la sua perdita e lo riaccompagnammo a casa da chi se ne occupava. Andando a casa quella sera mi resi conto di due grandi verità. Primo, sapevo come mai prima di allora che Dio conosce ognuno di noi e che non ci abbandonerà mai. Secondo, che dobbiamo sempre obbedire alla voce dello Spirito che è in noi e fare subito ciò che ci chiede, a dispetto dei timori o delle difficoltà. Un giorno i discepoli chiesero al Salvatore chi fosse il più grande nel regno dei cieli. Egli rispose loro di essere convertiti, umili e sottomessi come dei fanciulli. Poi disse, «È venuto infatti il figliol dell'uomo a salvare ciò che è perduto». Con quest'unica frase, egli definì la nostra missione. Dobbiamo soccorrere coloro che si sono smarriti, gli ultimi, e quelli considerati minimi. Non è abbastanza evitare il peccato. Dobbiamo portare la sua croce ed essere ansiosamente impegnati nell'aiutare gli altri a convertirsi. Con passione e amore tendiamo le braccia al figliol prodigo, rispondiamo al pianto di orfani affranti, alle suppliche di coloro che sono nelle tenebre e nella disperazione e alle richieste di familiari che hanno bisogno. L'anziano Neil A. Maxwell disse, Satana non ha bisogno di far diventare tutti come Caino o Giuda. Egli ha solo bisogno che uomini capaci si vedano come persone sofisticate e neutrali. Recentemente, dopo una conferenza di Palo, un adolescente mi è venuto vicino e mi ha chiesto, Dio mi ama. Mi auguro che il servizio che rendiamo sia sempre un'affermazione tangibile del fatto che Dio non dimentica nessuno. Alla domanda che darà l'uomo in cambio dell'anima sua, Satana vorrebbe che vendessimo la nostra anima per una barretta di dolce e un campionato terreno. Il Salvatore ci invita, senza ricompense mondane, a scambiare i nostri peccati, a prendere su di noi la sua immagine per portarla nel cuore di coloro che ci circondano. Facendo questo, potremo ricevere tutto ciò che Dio possiede, che sappiamo essere più grande di tutti i tesori della terra. Riuscite a immaginarvelo? Durante un recente viaggio in Nicaragua ho notato una targa nella casa modesta di una famiglia che abbiamo visitato. Diceva, la mia testimonianza è la cosa più preziosa che possiedo. È lo stesso per me. La mia testimonianza è il tesoro della mia anima e con l'integrità del mio cuore vi lascio la mia testimonianza che questa chiesa è la vera chiesa di Dio. Che il Salvatore ne sta a capo e la dirige tramite il profeta che ha scelto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Poco tempo fa visitavo il bellissimo tempio di Brigham City nello Utah. E mi è tornata in mente l'esperienza che feci servendo come coordinatore dei giorni di apertura al pubblico della ridedicazione della celebrazione culturale dello storico tempio di Lahaie negli Hawaii. Mesi prima che si completasse il lavoro di restauro, fui invitato a visitare il tempio insieme al direttore esecutivo del Dipartimento dei Templi, l'anziano Walker, e ai suoi colleghi. Erano anche presenti membri dell'impresa appaltatrice responsabile dei lavori. Lo scopo della visita era in parte quello di controllare l'avanzamento e la qualità del lavoro svolto. A quel tempo il lavoro era stato completato all'85%. All'interno del tempio osservavo l'anziano Walker e i suoi colleghi ispezionare il lavoro e conversare con l'appaltatore responsabile dei lavori. Notai che un uomo faceva scorrere la mano sui muri mentre ci spostavamo da una stanza all'altra. Qualche volta, dopo averlo fatto, si strofinava le dita e si avvicinava all'appaltatore dicendogli «Sento dei granelli su questo muro. Questo tipo di finitura non rientra nello standard dei templi. Dovrete ricarteggiare e lucidare di nuovo questa parete». L'appaltatore prendeva nota di ogni osservazione. Mentre ci avvicinavamo a una zona del Tempio, che in futuro sarebbe stata vista solo da poche persone, lo stesso uomo di prima ci fermò e indirizzò la nostra attenzione su una bellissima finestra appena montata. Questa finestra misurava poco più di mezzo metro di larghezza per 1,80 m di altezza e conteneva una piccola fantasia geometrica di vetro colorato. L'uomo indicò un piccolo quadrato di vetro colorato di 5 centimetri che faceva parte della fantasia e disse: «Quel quadrato è storto». Guardai il quadrato e a me parve sistemato bene. Tuttavia, esaminandolo da più vicino, con un dispositivo di misurazione in mano, potei vedere che quel piccolo quadrato era davvero storto di 3 mm. Furono date istruzioni all'appaltatore affinché quella finestra venisse sostituita perché non rientrava nello standard dei templi. Fui sorpreso che un'intera finestra dovesse essere sostituita per un difetto a malapena visibile. Era improbabile che qualcuno avrebbe mai notato quella finestra, data la sua collocazione remota all'interno del tempio. Mentre guidavo per tornare a casa, riflettei su ciò che avevo imparato da quell'esperienza, anzi, su ciò che pensavo di aver imparato. Fu solo dopo qualche settimana, quando fui invitato a visitare il tempio ormai completato, che compresi meglio la mia visita precedente. Appena entrai nel tempio completamente restaurato di Lai e Hawaii, fui sopraffatto dalla bellezza e dalla qualità delle sue finiture. Potete capire la mia trepidazione mentre mi avvicinavo ai muri ruvidi e alla finestra difettosa. L'appaltatore aveva fatto ricarteggiare e lucidare i muri e la finestra era stata sostituita. Quando mi avvicinai ai muri ruvidi, fui sorpreso nel vedere che adesso tutte le pareti erano tappezzate con una splendida carta da parati. Pensai, allora è così che l'appaltatore ha risolto il problema della grana ruvida, la coperta. E invece scoprii che tappezzare quelle pareti era stato pianificato dall'inizio. Mi chiesi come mai un po' di grana ruvida appena percettibile fosse così importante, se poi sarebbe stata coperta dalla casa da parati. Poi avvicinai ansiosamente alla zona dove si trovava la finestra e fui sorpreso nel vedere che una meravigliosa pianta da vaso, alta fino al soffitto, era stata posta proprio di fronte alla finestra. E pensai, allora è così che l'appaltatore ha risolto il problema di quel quadratino storto, l'ha nascosto. Avvicinandomi ancora di più, scostai le foglie della pianta e sorrisi nel vedere che la finestra era davvero stata sostituita. Quel piccolo quadrato adesso era posto in maniera ordinata e uniforme all'interno della fantasia. Scoprii che i responsabili dell'architettura degli interni avevano deciso sin dall'inizio di porre una pianta di fronte a quella finestra. Perché dei muri un po' ruvidi e una finestra un po' asimmetrica richiedevano lavoro aggiuntivo, dal momento in cui in pochi l'avrebbero mai saputo? Come mai l'appaltatore era tenuto a rispettare degli standard così elevati? Mentre uscivo dal tempio, immerso nei miei pensieri, trovai la risposta alla mia domanda, guardando in alto alla rifinitura esterna del tempio, su cui vidi queste parole: «Santità all'Eterno, la casa del Signore». I templi di questa chiesa sono esattamente quello che si proclamano che siano. Questi sacri edifici sono costruiti per il nostro utilizzo e all'interno delle loro mura vengono svolte sacre ordinanze di salvezza. Non dovrebbe esserci alcun dubbio su chi è il vero proprietario di questa casa. Richiedendo degli standard di costruzione molto elevati, anche nel più piccolo dettaglio, dimostriamo il nostro amore e rispetto per il Signore Gesù Cristo. E mostriamo anche a tutti coloro che osservano che noi onoriamo e adoriamo colui a cui appartiene questa casa. Nella rivelazione al profeta Joseph Smith sulla necessità di costruire un tempio a Nauvoo, il Signore comandò: «Venite con tutto il vostro oro, il vostro argento e le vostre pietre preziose, e con tutte le vostre antichità, e tutti coloro che si intendono di antichità portino gli alberi preziosi della terra, e costruite una casa al mio nome, perché vi abiti l'Altissimo». Questo segue un modello stabilito dal re Salomone nell'Antico Testamento, quando costruì un tempio al Signore usando solo i materiali più pregiati e gli artigiani più esperti. Oggi, con la dovuta moderazione, continuiamo a seguire questo modello quando costruiamo i templi della Chiesa. Ho imparato che anche se occhi mortali non vedranno mai un difetto, Il Signore conosce il livello dei nostri sforzi e sa se abbiamo fatto del nostro meglio. Lo stesso vale per il nostro impegno di vivere una vita degna delle benedizioni del Tempio. Il Signore ha consigliato: e se il mio popolo mi costruisce una casa nel nome del Signore e non permette che alcuna impurità vi entri affinché non sia profanata, la mia gloria si poserà su di essa. Sì, e vi sarà la mia presenza, poiché io vi entrerò, e tutti puri di cuore vi entreranno, e vedranno Dio. Ma se sarà profanata, io non vi entrerò, e la mia gloria non vi sarà, poiché non entrerò in templi impuri. Come l'appaltatore, quando ci rendiamo conto di elementi che nella nostra vita sono in contrasto con gli insegnamenti del Signore, quando i nostri sforzi non sono stati al massimo delle nostre potenzialità, dovremmo agire rapidamente per correggere ciò che non va, riconoscendo che non possiamo nascondere i nostri peccati al Signore. Dobbiamo ricordarci che quando cominciamo a coprire i nostri peccati, ecco, i cieli si ritirano e lo Spirito del Signore è afflitto. Ho imparato anche che gli elevati standard di costruzione dei templi, adottati da questa Chiesa, sono un simbolo di come dovremmo condurre la nostra vita. Possiamo applicare a ciascuno di noi gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo, quando disse: «Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, e Dio guasterà lui». Poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. Ognuno di noi è fatto con i materiali più pregiati, e ognuno è il risultato miracoloso della divina maestria creativa. Tuttavia, quando sorpassiamo l'età della responsabilità ed entriamo nel campo di battaglia del peccato e della tentazione, il nostro Tempio personale può aver bisogno di essere restaurato e riparato. Forse ci sono muri dentro di noi che sono ruvidi e hanno bisogno di essere lucidati, o finestre della nostra anima che devono essere sostituite affinché possiamo stare in luoghi santi. Per fortuna, lo standard dei templi che ci è richiesto di osservare non è quello della perfezione, benché ci sforziamo di conseguirla, ma è di rispettare i comandamenti e di fare del nostro meglio per vivere come i discepoli di Gesù Cristo. La mia preghiera è che ognuno di noi si sforzi di vivere una vita degna delle benedizioni del Tempio, facendo del nostro meglio, apportando i miglioramenti necessari ed eliminando i difetti, in modo tale che lo Spirito di Dio possa sempre dimorare in noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dieci anni fa, quando io e mia moglie Kathy vivevamo a San Paolo, in Brasile, il presidente David Marriott era il presidente della missione brasiliana di Interlagos. Lui e la moglie Neil, con i loro figli Will, Wesley e Trace, vivevano vicino a noi. Avevano lasciato casa, lavoro e parte della famiglia per rispondere alla chiamata del profeta a servire una missione. Un pomeriggio il presidente Marriott mi chiamò. La loro preziosa eretta figlia di 21 anni, Georgia, che stava studiando violino all'Università dell'Indiana, era stata colpita da un camion mentre tornava a casa in bicicletta dopo una riunione in chiesa. All'inizio sembrava che Georgia stesse bene, ma poche ore dopo le sue condizioni peggiorarono drammaticamente. Parenti e amici iniziarono a digiunare e a pregare per un miracolo per Georgia. La madre prese un volo dal Brasile e viaggiò tutta la notte. Il giorno dopo, al suo arrivo nell'Indiana, incontrò i figli più grandi che in lacrime le spiegarono che erano rimasti vicini a Georgia nel momento del suo trapasso. Ho avuto modo di osservare la famiglia Marriott durante questa esperienza, così come nei mesi e negli anni successivi. Hanno pianto, hanno pregato, hanno parlato di Georgia, hanno provato dolore e tristezza immensi. Ma la loro fede non ha mai vacillato. Questa mattina abbiamo ascoltato delle stesse fedi di anziano Bowen. Il dono della fede è un'investitura spirituale inestimabile. Questa è la vita eterna, pregò Gesù, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La nostra fede è basata su Dio, nostro Padre, e suo Figlio, Gesù Cristo. nel nostro Salvatore Redentore. È rafforzata dalla nostra conoscenza che la pienezza del Vangelo è stata restaurata sulla terra, che il Libro di Mormone è la parola di Dio e che oggi i profeti e gli apostoli detengono le chiavi del sacerdozio. Per noi la nostra fede è preziosa. Ci impegniamo a rafforzarla, preghiamo affinché cresca e facciamo tutto il possibile per proteggerla e difenderla. L'Apostolo Pietro individuò quella che definì la prova della vostra fede. Lui l'aveva provata, ricorderete le parole di Gesù. Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come vi vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Pietro in seguito incoraggiò gli altri. Non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Questa fornace accesa serve a rendervi più forti, ma può potenzialmente ridurre o addirittura distruggere la vostra fiducia nel Figlio di Dio e indebolire la vostra volontà di mantenere le vostre promesse nei suoi confronti. Spesso è camuffata per renderne difficile l'individuazione. Trova radice nelle nostre debolezze, nella nostra vulnerabilità, nella nostra sensibilità o nelle cose più importanti per noi. Una prova gestibile per qualcuno può essere una fornace accesa per qualcun altro. Come si può rimanere costanti e irremovibili durante una prova della fede? Bisogna immergersi nelle stesse cose che hanno portato la fede stessa. Bisogna esercitare fede in Cristo, pregare, meditare le Scritture, pentirsi, osservare i comandamenti e servire il prossimo. Quando si sta affrontando tale prova, qualsiasi cosa si faccia, non si deve lasciare la Chiesa. Allontanarci dal regno di Dio durante una difficoltà è come lasciare un rifugio sicuro proprio quando vediamo arrivare un tornado. L'Apostolo Paolo disse: «Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. È nel santuario della Chiesa che proteggiamo la nostra fede. Riunendoci con le altre persone che credono, preghiamo e troviamo le risposte alle nostre preghiere. Adoriamo tramite la musica, rendiamo testimonianza del Salvatore, serviamo il prossimo e sentiamo lo Spirito del Signore. Prendiamo il sacramento, riceviamo le benedizioni del sacerdozio e andiamo al Tempio. Il Signore dichiarò: nelle sue ordinanze il potere della divinità è manifesto». Quando affrontate una prova della fede, rimanete al sicuro nella famiglia di Dio. Qui c'è sempre un posto per voi. Nessuna difficoltà è tanto grande da non poterla superare insieme. Il presidente Thomas S. Monson ha detto: «A ritmi elevati si è anche modificata la bussola morale della società. Comportamenti un tempo ritenuti inappropriati morali ora sono visti come accettabili da sempre più persone. Nella Chiesa ci sono molti adulti single già avanti con gli anni. Benché il loro presente sia diverso da come l'avevano immaginato, osservano la legge della castità. Può essere una prova della loro fede. Esprimo il mio profondo rispetto e la mia profonda ammirazione per questi discepoli di Cristo. Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie. Nel Nuovo Testamento il Salvatore elevò le norme morali per i suoi seguaci quando disse: «Chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio nel suo cuore». Ci insegnò a non condannare gli altri. Ma non ebbe timore a dire chiaramente: «Va e non peccar più». La mia famiglia ha un'amica. Forse conoscete qualcuno come lei o forse siete come lei. Sempre fedele, rende un nobile servizio nella Chiesa, è stimata professionalmente e adorata dalla famiglia. Pensava di sposarsi e avere figli, ma è single. ho deciso, dice, di confidare in Gesù Cristo. Ho fede che non mi mancherà alcuna benedizione se rimango fedele alle mie alleanze, compresa la legge della castità. Un altro amico ha svolto un'eccellente missione, seguita da uno studio accademico rigoroso. Sperava di farsi una famiglia. La sua prova di fede? Sentimenti di attrazione verso persone dello stesso sesso. Recentemente mi ha scritto: «Nella mia benedizione patriarcale mi viene promesso che un giorno avrò una mia famiglia. Non so se sarà in questa vita o nella prossima, ma non voglio fare nulla che possa mettere in pericolo le benedizioni che Dio ha promesso. Vivere alla legge della castità è difficile, ma non siamo venuti sulla terra proprio per affrontare le difficoltà e dimostrare a Dio il nostro amore e rispetto vivendo i Suoi comandamenti? Sono benedetto con una buona salute, il Vangelo, una famiglia che mi ama e amici fedeli. Sono grato per le molte benedizioni di cui godo». Il mondo protesta: «Come potete chiedere tanto?» Il Signore risponde: «Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie». Questi due seguaci di Cristo e decine di migliaia come loro hanno assaporato la promessa del Salvatore: «Vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà». Ecco un'altra prova. Ci sono sempre stati quelli che vogliono screditare la Chiesa e distruggere la fede. Oggi usano Internet. Alcune informazioni sulla Chiesa, per quanto convincenti possono essere, non sono vere. Ricordo che nel 1985 un mio collega entrò nell'ufficio dove lavoravo in Florida. Teneva in mano un articolo del Time intitolato «Smentite le origini del mormonismo». Parlava di una lettera presumibilmente scritta da Martin Harris, scoperta poco prima, che contraddiceva il racconto di Joseph Smith sulle tavole del Libro di Mormon. Il mio collega mi chiedeva se queste informazioni avrebbero distrutto la Chiesa mormone. L'articolo citava un uomo che stava lasciando la Chiesa a causa del documento. In seguito, anche altri abbandonarono la Chiesa. Sono certo che quella fu una prova della loro fede. Qualche mese dopo, degli esperti scoprirono, e l'autore confessò, che la lettera era un falso. Ricordo che sperai con tutto il cuore che chi aveva lasciato la Chiesa a causa dell'inganno trovasse la strada del ritorno. Alcuni mettono in dubbio la loro fede quando trovano una dichiarazione di un dirigente della Chiesa vecchia di decenni che sembra incongruente con la nostra dottrina. C'è un principio importante che regola la dottrina della Chiesa. La dottrina viene insegnata da tutti i 15 membri della prima presidenza del Quorum dei 12. Non è nascosto in un oscuro paragrafo di un solo discorso. I veri principi vengono insegnati spesso e da molti. La nostra dottrina non è difficile da trovare. I dirigenti della Chiesa sono uomini onesti, ma imperfetti. Ricorderete le parole di Moroni: «Non condannatemi a causa della mia imperfezione, né mio padre, ma rendete piuttosto grazie a Dio che vi ha reso manifeste le nostre imperfezioni, affinché possiate imparare ad essere più saggi di quanto siamo stati noi». Joseph Smith disse: «Non vi ho mai detto di essere perfetto, ma nelle rivelazioni non c'è alcun errore». Il miracolo della mano di Dio nella storia e nel destino della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni si comprende soltanto attraverso le lenti della ricerca spirituale. Il presidente Ezra Taft Benson disse: «In ultima analisi, ogni uomo si troverà a dover decidere sulla base della sua fede e a quel punto dovrà assumere una posizione. Non sorprendetevi quando accadrà a voi». Per definizione, le prove mettono alla prova. Possono portare angoscia, confusione notti insonni e cuscini bagnati di lacrime. Ma non c'è bisogno che siano fatali spiritualmente. Non ci allontanano necessariamente dalle nostre alleanze o dalla famiglia di Dio. Ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, quando tutta la grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine. Un fondamento sul quale, se gli uomini edificano, non possono cadere. Come il fuoco intenso trasforma il ferro in acciaio, quando rimaniamo fedeli nella fornace accesa della nostra fede, veniamo purificati e rafforzati spiritualmente. L'anziano di Todd Christofferson spiegò cosa aveva imparato da una prova che aveva avuto. Sebbene abbia sofferto, nel guardare indietro, sono grato che non ci sia stata una soluzione immediata del problema. Ho imparato a conoscere il mio Salvatore, il mio Padre Celeste, in un modo e a un livello che non si sarebbero realizzati altrimenti. Ho imparato a confidare nel Signore con tutto il mio cuore. Pietro descrisse questa prova come molto più preziosa dell'oro. Moroni aggiunse che la testimonianza segue la prova della vostra fede. Ho iniziato con la storia della famiglia Marriott. La settimana scorsa io e Kathy siamo andati con questa famiglia a visitare il luogo in cui è sepolta Giorgia. Sono passati 10 anni. Parenti e amici hanno parlato del loro affetto per Giorgia e dei ricordi che hanno di lei. C'erano dei palloncini per ricordare la sua vita. Tra le lacrime, la madre di Giorgia ha raccontato con dolcezza di aver ricevuto più fede e comprensione. E il padre di Giorgia mi ha detto sommessamente di aver ottenuto la testimonianza promessa. Con la fede giunge la prova della fede, che a sua volta porta maggiore fede. La promessa confortante del Signore al profeta Joel Smith è la stessa che egli fa anche a voi durante la prova della vostra fede. Segui la tua strada, non temere. Dio sarà con te per sempre e in eterno. Di questo rendo sacra testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ringraziamo tutti coloro che hanno parlato o partecipato in qualsiasi modo. Ringraziamo il coro per la splendida musica con cui ci ha lietato questo pomeriggio. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake City. Domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo avrà luogo dalle 9.30 alle 10, ora di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Dallin Oaks, membro del Quorum dei 12 Apostoli, che sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo discorso, il coro canterà On This Day of Joy and Gladness. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano José Alonso, dei 70.
We can all remember our feelings when
tutti possiamo ricordare i sentimenti provati nel sentir piangere un bambino e nel vederlo chiederci aiuto. Il nostro affettuoso Padre Celeste ci fa provare tali sentimenti per spingerci ad aiutare i suoi figli. Vi prego di tenere presenti tali sentimenti mentre vi parlo del nostro dovere di proteggere i bambini e di agire per il loro benessere. Vi parlo della prospettiva del Vangelo di Gesù Cristo, compreso il suo piano di salvezza. Questa è la mia chiamata. I dirigenti locali della Chiesa hanno la responsabilità di una singola giurisdizione, come un rione o un palo, ma un apostolo ha il dovere di rendere testimonianza a tutto il mondo. In tutte le nazioni, qual che siano la razza o il credo, tutti i bambini sono figli di Dio. Benché non stia parlando in termini di politica o di normative pubbliche, come altri dirigenti della Chiesa, non posso non parlare del benessere dei bambini senza fare riferimento alle scelte dei cittadini, degli amministratori pubblici e di chi opera in organizzazioni private. Siamo tutti soggetti al comandamento del Salvatore di amare e di prenderci cura del prossimo e soprattutto di chi è debole e indifeso. I bambini sono molto vulnerabili, hanno poco o nessun potere di proteggersi o di provvedere a se stessi e poca influenza su ciò che è essenziale per il loro benessere. I bambini hanno bisogno che altri parlino per loro e che chi prende le decisioni metta il loro benessere davanti agli interessi egoistici degli adulti. Rimaniamo allibiti dai milioni di bambini in tutto il mondo vittime di crimini e di atti egoistici perpetrati dagli adulti. In alcuni paesi dilaniati dalla guerra, i bambini sono costretti a servire come soldati in milizie contrapposte. Un rapporto delle Nazioni Unite stima che oltre 2 milioni di bambini ogni anno sono vittime della prostituzione e della pornografia. Dalla prospettiva del piano di salvezza, uno dei peggiori abusi sui bambini è negar loro il diritto di nascere. Questa è una tendenza mondiale. L'indice di natalità negli Stati Uniti è il più basso degli ultimi 25 anni e quello della maggior parte dei paesi dell'Europa e dell'Asia è da molti anni al di sotto della quota di rimpiazzo. Questa non è una questione religiosa. Se le nuove generazioni diminuiscono di numero, le culture e persino le nazioni si svuoteranno fino a sparire. Una causa della riduzione delle nascite è la pratica dell'aborto. Si stima che in tutto il mondo ci siano oltre 40 milioni di aborti all'anno. Molti paesi permettono o addirittura incoraggiano l'aborto. Ma per noi questa è una grande malvagità. Altri abusi sui bambini durante la gravidanza sono i danni provocati al feto dalla malnutrizione o dall'uso di droghe da parte della madre. È tragicamente ironico che una moltitudine di bambini venga eliminata o che soffra danni prima della nascita, mentre schiere di coppie non fertili desiderano e cercano bambini da adottare. I maltrattamenti o la negligenza verso i bambini dopo la nascita sono più pubblicamente visibili. In tutto il mondo circa 8 milioni di bambini muoiono prima del loro 5° anno d'età, la maggior parte per malattie curabili e prevenibili. L'Organizzazione Mondiale della Sanità informa che un bambino su 4 soffre di una crescita limitata, sia a livello mentale che fisico, a causa di una nutrizione inadeguata. Vivendo e viaggiando in vari paesi, noi dirigenti della Chiesa possiamo vederlo. La Presidenza Generale della Primaria parla di bambini che vivono in condizioni oltre la nostra immaginazione. Una madre filippina ha detto: a volte non abbiamo abbastanza soldi per mangiare, ma va bene così, perché ciò mi offre la possibilità di insegnare ai miei figli la fede. Ci riuniamo e preghiamo per chiedere aiuto, e i bambini vedono che il Signore ci benedice. In Sudafrica, una lavorante della primaria vide una bambina sola e triste. Con un filo di voce rispose alle domande affettuose dicendo che non aveva la mamma, né il papà, né la nonna. Era rimasto solo il nonno che si occupava di lei. Queste tragedie sono comuni in un continente in cui molti prestatori di cure muoiono a causa dell'AIDS. Anche nelle nazioni ricche i bambini e i giovani subiscono danni a causa della negligenza. I bambini non crescono nella povertà. I bambini che crescono nella povertà ricevono meno cure e un'istruzione non adeguata. Vengono anche esposti ad ambienti fisici e culturali pericolosi, anche per la negligenza dei loro genitori. Recentemente l'anziano Jeffrey Holland ha raccontato l'esperienza di un poliziotto membro della Chiesa. Durante un controllo,
trovò 5 bambini rannicchiati insieme che cercavano di dormire senza coperte su un pavimento sporco, in un appartamento in cui la madre e altri bevevano e facevano baldoria. Non c'era cibo per alleviare la loro fame. Dopo averli fatti infilare in un letto, il poliziotto si inginocchiò e pregò affinché fossero protetti. Mentre si dirigeva verso la porta, uno di loro, di circa 6 anni, lo seguì, gli prese la mano e implorò: «Mi vuoi adottare?» Ricordiamo l'insegnamento del Salvatore quando pose un bambino davanti ai suoi discepoli e dichiarò: «E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che egli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare». Quando pensiamo ai pericoli dai quali dobbiamo proteggere i bambini, dobbiamo anche includere l'abuso psicologico. Genitori, tutori, insegnanti o coetanei che sminuiscono, minacciano o umiliano i bambini o i giovani possono infliggere una ferita più duratura di una lesione fisica. Far sentire un bambino o un giovane senza valore, non amato o non voluto, può infliggere ferite gravi e durature al suo benessere e al suo sviluppo emotivo. I giovani che affrontano problemi particolari, compresa l'attrazione per persone dello stesso sesso, sono più vulnerabili e hanno bisogno di comprensione e affetto, non di minacce o ostracismo. Con l'aiuto del Signore possiamo pentirci e cambiare, ed essere più affettuosi e di aiuto per i bambini nostri o che sono attorno a noi. Non c'è minaccia fisica o emotiva più perniciosa per i bambini quanto quella che proviene dai propri genitori o tutore. Il presidente Thomas Monson ha definito condotta vile i maltrattamenti ai bambini, quando i genitori danneggiano o sfigurano un figlio fisicamente o emotivamente. Ho provato dolore nello studiare le terribili prove di casi del genere durante il mio servizio presso la Corte Suprema dello Utah. Per il benessere dei bambini sono di primaria importanza che i genitori siano sposati, la natura e la durata del matrimonio e, in linea generale, la cultura e le aspettative relative al matrimonio e alla cura dei figli nel luogo in cui vivono. Due studiosi della famiglia spiegano: nel corso della storia, il matrimonio è stata un'istituzione intesa principalmente alla procreazione e alla crescita dei figli. Ha fornito il legame culturale che cerca di collegare il padre ai figli, unendo lui alla madre dei suoi figli. Eppure, in tempi recenti, i figli sono stati messi sempre più ai margini. Un professore di legge di Harvard descrive le leggi e il pensiero attuali riguardanti il matrimonio e il divorzio. L'attuale storia americana sul matrimonio, come la si trova nelle leggi e in gran parte della letteratura popolare, dice qualcosa del tipo: il matrimonio è una relazione che esiste principalmente per la soddisfazione dei coniugi. Se cessa di svolgere questa funzione, nessuno ne ha colpa. E uno qualsiasi dei coniugi può porvi termine a proprio piacimento. I bambini non appaiono quasi mai. Al massimo, sono solo dei personaggi in secondo piano. I dirigenti della nostra Chiesa hanno insegnato che considerare il matrimonio un semplice contratto da stipulare a proprio piacimento e da sciogliere alla prima difficoltà è un male che merita una condanna severa, specialmente quando si fanno soffrire i figli. E i bambini vengono colpiti dai divorzi. Oltre la metà dei divorzi negli ultimi anni ha coinvolto coppie con figli minorenni. Molti bambini avrebbero avuto la benedizione di essere cresciuti da entrambi i genitori se solo i genitori avessero seguito questo insegnamento ispirato contenuto nel proclama sulla famiglia. Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l'un l'altro. Il migliore insegnamento per i bambini è l'esempio dei loro genitori. I genitori che divorziano insegnano inevitabilmente una lezione negativa. Ci sono sicuramente casi in cui il divorzio è necessario per il bene dei bambini, ma si tratta di casi eccezionali. Nella maggior parte delle situazioni, i genitori dovrebbero dare molto più peso agli interessi dei figli. Con l'aiuto del Signore, possono farlo. I bambini hanno bisogno della forza emotiva e personale che derivano dall'essere cresciuti da due genitori uniti nel matrimonio e negli obiettivi. Essendo stato cresciuto da una madre vedova, so per esperienza che non può essere sempre così, ma è l'obiettivo a cui tendere quando possibile. I bambini sono le prime vittime delle attuali leggi che permettono i cosiddetti divorzi senza colpa. Dal punto di vista dei bambini, il divorzio viene accordato troppo facilmente. Riassumendo decenni di studi di scienze sociali, uno studioso attento ha concluso che la struttura familiare che produce i migliori risultati per i figli, di norma, è quella composta da due genitori biologici che rimangono sposati. Un giornalista del New York Times ha sottolineato il dato palese che mentre il matrimonio tradizionale è in declino negli Stati Uniti, si accumulano le prove dell'importanza di questa istituzione per il benessere dei bambini. Questa realtà dovrebbe essere una guida importante per genitori e futuri genitori nelle loro decisioni in merito al matrimonio e al divorzio. Abbiamo anche bisogno che i politici, i legislatori e i funzionari pubblici aumentino la loro attenzione per ciò che è meglio per i bambini. Invece di difendere gli interessi egoistici degli elettori e di essere la voce pubblica degli interessi degli adulti. I bambini sono anche le vittime dei matrimoni non celebrati. Quando si parla di benessere dei giovani, pochi dati sono più preoccupanti di quelli di un rapporto recente che indica che il 41% di tutti i parti negli Stati Uniti è di donne non sposate. Le madri non sposate hanno problemi enormi e l'evidenza è che i loro figli sono significativamente svantaggiati rispetto ai figli di genitori sposati. La maggioranza dei bambini nati da madri non sposate, il 58%, nasce da coppie che convivono. Qualunque cosa si possa dire sulla situazione di queste coppie, le ricerche dimostrano che i loro figli soffrono di significativi svantaggi. Per i bambini, la relativa stabilità del matrimonio è importante. Possiamo supporre che vi siano gli stessi svantaggi per i bambini cresciuti da coppie costituite di persone dello stesso sesso. La letteratura delle scienze sociali riguardo agli effetti a lungo termine su questi bambini è contraddittoria e influenzata molto dalla politica, principalmente perché, come scrive lo stesso giornalista del New York Times, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un esperimento sociale e, come molti esperimenti, ci vorrà del tempo per comprenderne le conseguenze. Ho parlato a nome dei bambini, i bambini di tutto il mondo. Alcuni potrebbero voler confutare una parte di questi esempi, ma nessuno dovrebbe essere insensibile alla supplica di unirci per accrescere il nostro impegno per il benessere e il futuro dei nostri bambini, la generazione del futuro. Stiamo parlando dei figli di Dio e con il suo aiuto possente possiamo fare di più per aiutarli. Con questa supplica non mi rivolgo solo ai santi degli ultimi giorni, ma anche alle persone di altre fedi e a coloro che hanno dei valori che li spingono a mettere le necessità del prossimo davanti alle proprie, soprattutto quelle per il bene dei bambini. Le persone religiose sono anche coscienti che il Salvatore, nel Nuovo Testamento, ha insegnato che la purezza dei bambini è il nostro modello di umiltà e della capacità di essere istruiti. In verità io vi dico, se non mutate, non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli.
Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui, il maggiore nel regno dei cieli. Nel libro di Mormon leggiamo che il Signore risorto insegnò ai nefiti che si dovevano pentire ed essere battezzati e divenire come un fanciullo, altrimenti non avrebbero ereditato il regno di Dio. Prego che diventeremo umili come i fanciulli e che proteggeremo i bambini, perché loro sono il futuro nostro, della nostra Chiesa e delle nostre nazioni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro amato Padre Celeste, in conclusione a questa sessione ti vogliamo esprimere la nostra gratitudine e amore. Siamo stati ispirati dai messaggi che hai impartito al nostro cuore. Abbiamo udito la tua parola e adesso conosciamo la tua volontà. Vogliamo seguirti e seguire tuo figlio Gesù Cristo. Ti amiamo e vogliamo vogliamo agire per noi stessi, per poter seguire gli altri e seguire il nostro profeta Thomas Monson. Vogliamo avere felicità e vogliamo prenderci cura degli altri. Ti chiediamo una particolare benedizione per i bambini di questo mondo. Vogliamo capire il nostro ruolo come genitori e nonni, per sapere come agire in questo mondo. Ti vogliamo chiedere una particolare benedizione per coloro che hanno perso la speranza, che hanno peccato o che stanno affrontando difficoltà nella loro vita. Ti preghiamo di aiutarli a capire il loro ruolo e aiuta coloro che hanno perso speranza e fede. Ti ringraziamo, Padre, per le grandi benedizioni che ci hai dato e ti amiamo e vogliamo agire con felicità e fare la tua volontà. E ti esprimiamo questi sentimenti nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro di giovani uomini e di giovani donne dei Pali di Banyan e Taylorsville, nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.